Capitolo 40. Mantenendosi nell'amore e nel timore di Dio, si attraverseranno con sicurezza tutte le tentazioni. Degnatevi dunque, o nostro buon maestro, di insegnarci qualche rimedio per metterci al riparo dagli assalti di questa guerra tanto pericolosa. Ecco qui il rimedio, figliuoli. Lui stesso ce l'ha insegnato. Amore e timore. Mentre l'amore ci fa accelerare il passo, il timore ci induce a guardare dove mettiamo i piedi per non cadere. Seminato di molti inciampi è il sentiero che in questa vita dobbiamo battere. Ma se ci attacchiamo a questa pratica, non cadremo mai in inganno. Voi forse mi domanderete a quali segni potete conoscere se siete in possesso di queste due grandi e importantissime virtù. E ne avete ragione. Una prova assolutamente certa e sicura non si può avere. Perché se sapessimo di possedere l'amore, saremmo sicure di essere in stato di grazia. Tuttavia, sorelle, vi sono indizi così evidenti da essere veduti anche dai ciechi. Si manifestano così chiaramente e gettano così alta luce che bisogna avvedersene anche non volendolo. E ciò per il fatto che pochissimi li possiedono in tutta la loro perfezione. Amore e timore di Dio. Come se si dicesse nulla. Sono due fortissimi castelli, dall'alto dei quali si muove guerra al mondo e ai demoni. Chi ama veramente il Signore, ama tutto ciò che è buono, vuole tutto ciò che è buono, loda tutto ciò che è buono, favorisce tutto ciò che è buono. Non si accompagna che con i buoni per aiutarli e difenderli. Insomma, non ama che la verità e ciò che è degno di essere amato. Non crediate che sia possibile a chi ama veramente il Dio amare insieme le vanità della terra. Neppure lo potrebbe se si trattasse di ricchezze, di onori, di piaceri o di qualunque altra cosa del mondo. Ha in orrore le invidie e le contese. Sua unica cura è di contentare l'amato. Muore dal desiderio di essere da lui riamato. Consuma la vita nella brama di amarlo sempre più. E un tale amore potrà tenersi nascosto? No, se è vero amor di Dio, non è possibile. Considerate San Paolo o Santa Maria Maddalena. In appena 3 giorni San Paolo si dà a vedere già malato di amore. E la Maddalena fin dal primo giorno. E com'era evidente il loro amore. Certo che l'amore ai suoi gradi si manifesta più o meno a seconda della sua portata. Se è piccolo si manifesta poco, se è grande molto. Ma sia piccolo che grande, quando è amore vero, si fa sempre conoscere. Siccome ora parliamo specialmente di contemplativi, delle insidie e delle illusioni che tende loro il demonio, dico che in essi l'amore non deve essere piccolo. Anzi, o è ardentissimo, o essi non sono veri contemplativi. Se lo sono, il loro amore si manifesta apertamente, in diverse maniere. Come un fuoco immenso che non può fare a meno di dare grandi splendori. Se questo manca, l'anima deve diffidare, persuadersi che ha tutti i motivi di temere. Cerchi di vedere in che stato si trovi, preghi, si tenga in umiltà e scongiuri il Signore a liberarla dalla tentazione. Giacché in tentazione io credo appunto che sia quando difetta di questo segno. Ma se si mantiene in umiltà, e procura di conoscere la verità, sottomettendosi al confessore, aprendogli il cuore con candore e sincerità, come altrove ho raccomandato, troverà la vita dove il demonio le preparava la morte, a scorno delle sue insidie e di ogni sua illusione. Ma se voi vi sentite ardere di quell'amore di cui ho parlato e avete il timore di cui ora parlerò, rassicuratevi, mettetevi in pace. Per inquietarvi e impedire all'anima il godimento dei favori divini, il demonio vi ispirerà 1000 false paure, sia per sé che per altri. E non potendovi far cadere, cercherà almeno di togliervi qualche cosa, onde diminuire gli immensi vantaggi che altri potrebbero ricavare col credere che le grazie di cui siete favoriti provengano da Dio, e che Dio possa di fatto compartircele, nonostante la nostra grande miseria. Dico questo perché alle volte vi uscirà di mente anche il ricordo delle sue antiche misericordie. Credete che sia poco per il demonio ispirare simili paure? No, perché in tal modo può causare due danni. Anzitutto spaventare le anime che sentono parlare di questi timori, stornandole dall'orazione per paura di andare anch'esse ingannate. In secondo luogo, diminuire il numero di coloro che si darebbero al servizio di Dio, se conoscessero a fondo la sua infinita bontà, la quale, come ho detto, lo spinge alle volte a comunicarsi fin da questa vita e in modo così ammirabile a dei poveri peccatori. Questa persuasione ecciterebbe le loro brame. E io so di alcuni che, indotti da questo motivo, si fecero coraggio e cominciarono a darsi all'orazione. Poi il Signore li favorì di molte grazie e in poco tempo divennero perfetti. Perciò, figliuole, quando vedete che una di voi è così favorita, ringraziatene il Signore, ma non crediate che ella debba essere sicura. Aiutatela piuttosto con preghiere più frequenti, perché nessuno può essere sicuro finché vive quaggiù, fra i pericoli di questo mare tempestoso. Quanto a conoscere chi possiede questo amore, non potrete sbagliare, perché non so come possa occultarsi. L'amore che noi portiamo alle creature è tanto basso che neppure merita questo nome, perché è fondato sul nulla. Eppure si dice che non si riesca a nascondere e che più si manifesta quanto più si cerca di dissimularlo. Ora, possibile che sappia dissimularsi quest'altro, tanto forte e giusto, che va sempre aumentando e che trova in ogni cosa di che maggiormente avvampare. Esso si fonda sull'intima certezza di venir ricambiato con l'amore di un Dio, della cui tenerezza non si può certo dubitare, per avercela lui stesso dimostrata, con ogni sorta di tormenti e di travagli, fino allo spargimento del sangue, fino all'immolazione della sua stessa vita. Oh gran Dio, che differenza fra l'uno e l'altro di questi amori per l'anima che li ha provati. Si degni, Dio, di darci questo amore almeno prima di morire. Sarebbe un gran conforto poter pensare al momento della morte di dover essere giudicate da colui che abbiamo amato sopra ogni cosa. Gli andremmo innanzi con confidenza, anche con il carico dei nostri debiti, persuase di andare non già in una terra straniera, ma nella nostra patria, nel regno di colui che tanto amiamo e che pur tanto ci ama. Considerate da ciò, figliuole mie, i grandi vantaggi di cui è fonte questo amore e il danno che ci deriva dall'esserne prive. In questo caso, è un metterci fra le stesse mani del tentatore, mani crudeli, nemiche di ogni bene e amiche di tutto ciò che è male. Che sarà della povera anima se, appena cessati i dolori, le terribili angosce della morte, andrà a finire fra quegli artigli? Lo spaventevole riposo che ne avrà. Arriverà nell'inferno già tutta a brani e che moltitudine svariata di serpenti. Oh luogo pauroso! O disgraziatissimo soggiorno! Se una notte sola passata in un cattivo albergo riesce tanto penosa a chi è abituato alle delizie, e sono appunto questi che vi devono andare in maggior numero, che dovrà mai provare l'anima infelice precipitata in quell'albergo, senza uscita perché è eterno? Figliuole mie, fuggiamo le soddisfazioni del mondo. Come stiamo bene in monastero? Dopotutto, non si tratta che di una notte da passare in un cattivo albergo. Ringraziamone il Signore e facciamo un po' di penitenza. Come sarà dolce la morte di chi avrà fatto penitenza dei suoi peccati e non dovrà andare in purgatorio. Comincerà fin dalla terra a godere la gloria del cielo, senza timori, in pace perfetta. Se ciò a noi non sarà dato, supplichiamo il Signore che, dovendo subire delle pene, sia almeno in quel luogo ove regna la speranza di averle presto a finire, senza perdere la sua amicizia, la sua grazia, e le sopporteremo volentieri. Inoltre, supplichiamolo di preservarci in questa vita dal cadere in tentazione, senza saperlo. Capitolo 41. Del timore di Dio e come preservarci dai peccati veniali. Ah, quanto mi sono estesa! Ma non così come avrei voluto, perché non vi è nulla di più dolce che parlare dell'amore di Dio. E chi sarà a possederlo? Il Signore si degni di concedermelo, per quegli che è. Parliamo ora del timore di Dio. Anch'esso è facilmente riconoscibile, tanto da chi lo ha come da chi avvicina chi lo ha. Avverto però che in principio, non essendo ancora molto perfetto, non si dà tanto a conoscere, a meno che non si tratti di certe anime che Dio favorisce di grandi grazie e adorna in poco tempo di virtù. Però va poco a poco aumentando, si robustisce di giorno in giorno e non tarda molto a manifestarsi. Le anime che ne sono prese si allontanano subito dal peccato, fuggono le occasioni e le compagnie pericolose, offrono molti altri segni. Questo timore si manifesta più evidente quando le anime sono arrivate alla contemplazione. Noi parliamo soprattutto di queste, perché in esse il timore, nonché celarsi, si manifesta pure all'esterno, non meno dell'amore. Voi pedinate pure queste persone. Per quanta cura e diligenza vi mettiate, non le troverete mai trascurate. Il Signore le sostiene in tal modo che per tutto l'oro del mondo non commetterebbero mai avvertitamente un solo peccato veniale. Quanto ai mortali, li temono come il fuoco. Mio desiderio, sorelle, è che temiamo le illusioni che qui possono venire. Supplichiamo incessantemente il Signore di non permettere che la tentazione sia così forte da indurci ad offenderlo, ma di proporzionarla alla forza che ci darà per vincerla. Questo è quello che importa. Questo è il timore di cui vi desidero pervase, nel quale avrete di che difendervi. Che bella cosa non mai offendere il Dio. Terreste incatenati tutti i demoni, servi e schiavi dell'inferno. Infine, volere o non volere, tutti hanno da obbedire a Dio. Con la differenza che i demoni lo fanno per forza, mentre noi, volentieri. Ora, più contenteremo il Signore, più ci terremo lontani dai demoni. E così, malgrado i loro sforzi per tentarci, per tenderci insidie, non ci potranno far del male. Cosa di grande importanza è che vegliate sempre attentamente sopra voi stesse. Non cessate mai di sforzarvi, fino a quando non sarete così decise da essere pronte a perdere mille volte la vita, piuttosto di offendere il Signore con un solo peccato mortale. Quanto ai veniali, evitateli con massima diligenza. Intendo parlare di quelli che si commettono deliberatamente, perché riguardo agli altri, chi è che non vi cade assai spesso? Vi è un'avvertenza, accompagnata da riflessione, e un'altra così subitanea che commettere il peccato e accorgersi che lo si è commesso è un tutt'uno. Non si ha neppure il tempo di capire quello che si fa. Ma per piccoli che siano, dai peccati avvertitamente voluti, si degni Dio di preservarci. Che vi può essere di piccolo nell'offesa di una maestà così grande, i cui sguardi sono sempre fissi su di noi? Con questa considerazione, il peccato è già fin troppo premeditato. È come se io dicessi: Signore, io so che questo vi dispiace, capisco che mi vedete, so che voi non lo volete, ne sono pienamente convinta, ma lo voglio fare ugualmente. Amo meglio seguire il mio capriccio, il mio appetito, che la vostra volontà. E un peccato di tal fatta sarà forse piccolo? Io per me non lo credo. Per leggero che possa essere come colpa, io lo trovo grave, assai grave. Sorelle, se volete acquistare il timore di Dio, considerate l'importanza di ben comprendere cosa voglia dire offendere il Signore. Pensateci spesso. Procurate di radicarvi nell'anima questo santo timore che è più importante della stessa vita. Per acquistarlo è necessario andare innanzi con molta circospezione, allontanandovi da quelle occasioni e compagnie che non vi aiutino a meglio avvicinarvi al Signore. Applicatevi seriamente a vincere in tutto la vostra volontà, a vegliare per non uscire in alcuna parola che non sia di edificazione. Fuggite qualsiasi conversazione che non sia di Dio. Certo che per bene imprimerci questo timore ci vuole molta energia, ma l'acquisteremo facilmente se avremo un vero amore, unito alla ferma risoluzione di non mai commettere il più piccolo peccato, nonostante che qualche volta ci avvenga di commetterne ugualmente, perché noi sempre deboli. Perciò non fidiamoci mai di noi stesse, meno che meno quando le nostre risoluzioni ci parranno più ferme. Ma mettiamo ogni confidenza nel Signore. Quando vi vedrete in queste disposizioni, non avrete più bisogno di timori né di circospezioni di sorta. Il Signore vi soccorrerà e la buona abitudine contratta vi sarà di aiuto a non offenderlo. Allora, nelle vostre legittime relazioni con il prossimo, diportatevi pure con santa libertà, anche se dovreste trattare con anime dissipate. Se queste, prima che vi radicaste nel vero timor di Dio, vi potevano essere una pestifera occasione di morte, dopo invece vi serviranno per meglio amare e lodare Dio, mostrandovi i pericoli da cui Egli vi ha liberate. Prima forse potevate assecondare la loro debolezza, ma dopo le obbligherete a contenersi con la sola vostra presenza. E si conterranno veramente, anche se non dominate da alcun motivo di rispetto. Spesso, considerando d'onde provenga questa forza, mi viene da lodare il Signore. Molte volte un servo di Dio impedisce che si tengano dei discorsi cattivi senza neppure dire una parola. Deve essere come succede fra gli uomini. In presenza nostra non si dice mai male di un nostro amico, per il fatto che il nostro amico non se ne sparla mai, neppure se è assente. Così di un servo di Dio. Potrà pur essere della più bassa condizione, ma per l'amicizia che egli ha con il Signore, viene rispettato da tutti, e per non contristarlo, si evita in sua presenza ogni offesa di Dio. Ignoro quale ne sia la causa, ma so che ordinariamente è così. Però evitate di avere troppe apprensioni. Se l'anima comincia a vedere pericoli dappertutto, si rende inabile ad ogni bene, può cadere negli scrupoli, diventa inutile a sé e agli altri. Dato pure che a tanto non giunga, potrà lavorare per la sua santificazione personale, ma non condurrà a Dio molte anime, perché facendosi vedere tanto timorosa e circospetta, infonderà paura e scoraggia. Le anime fuggirebbero dal seguire la sua via, anche se la riconoscessero più perfetta. Altro danno che ne suole venire è di pensare male degli altri. Se si vedono delle anime camminare per una via diversa dalla nostra e per meglio giovare al prossimo, agire con santa libertà senza tante paure, si tacciano da dissipate, mentre forse possono essere più perfette. Vedendole abbandonarsi ad una santa allegrezza, si ritengono per anime leggere. Questi giudizi si fanno specialmente da noi, che non avendo studiato, non sappiamo quello che si può fare senza commettere peccato. Ma nulla di più pericoloso che mettersi di continuo nella dannosissima tentazione di fare torto al prossimo. Credere che non siano perfetti coloro che non camminano come noi. E con tutte le nostre apprensioni è una pessima cosa. Poi vi è un altro inconveniente, ed è che in certe occasioni, nelle quali bisognerebbe parlare, vi lascereste chiudere la bocca dal timore di eccedere, approvando forse quello che dovreste aborrire. Procurate invece, sorelle, per quanto lo possiate, di mostrarvi sempre accondiscendenti, di trattare con le persone in modo da indurle ad amare la vostra conversazione, a desiderare di imitarvi nella vostra maniera di vivere, di parlare, e a non indietreggiare impaurite dinanzi alla virtù. Ciò è assai utile, specialmente fra voi. Più siete sante, più dovete mostrarvi affabili con le sorelle, né mai fuggirle, per noiose o impertinenti vi siano con le loro conversazioni. Se volete attirarvi il loro amore e fare ad esse del bene, dovete guardarvi da qualsiasi rustichezza. Sforziamoci di essere molto affabili, accondiscendenti, di contentare le persone con cui trattiamo, specialmente le nostre consorelle. Se non volete perdere molti beni, non permettete mai, figliuole mie, che il timore vi ingeneri questo stringimento di cuore. Persuadetevi che Dio non bada a tante piccolezze come forse credete. Abbiate retta intenzione e risoluta volontà di non offenderlo. E non lasciate che la vostra anima si faccia così gretta. Perché allora, invece di giungere alla santità, cadrete in molte imperfezioni. Occasionatevi dal demonio in vari modi e non sarete utili come dovreste. Non sarete utili né a voi né alle altre. Da ciò vi è possibile vedere come con l'aiuto di queste due virtù, l'amore e il timore di Dio, si possa battere il cammino della perfezione con grande pace e tranquillità. Però, sempre con in testa il timore, per non mai trascurarci. La piena sicurezza non si può avere su questa terra, anzi sarebbe pericolosa, e ce lo farebbe capire il nostro Maestro Divino, quando al termine della preghiera disse al Padre quelle parole di cui conosceva la necessità. Capitolo 42. Si tratta di queste ultime parole del Pater Noster. Ma liberaci dal male. Amen. In questa domanda sembra che il buon Gesù abbia pregato anche per se stesso. Era stanco della vita, molto stanco, e lo fece intendere nella sua ultima cena quando disse agli apostoli: «Ho desiderato ardentemente di mangiare con voi questa cena». Gli uomini invece, anche dopo 100 anni di vita, non solo non si sentono stanchi, ma desiderano ancora di vivere. È vero che la nostra vita non scorre così povera e fra tanti travagli come quella di Gesù. Che fu mai la sua vita se non morte continua, per l'immagine sempre presente dei supplizi che l'attendevano? E questo era il meno, perché il suo dolore più grave era vedere le offese che si facevano suo padre, la moltitudine delle anime che si perdevano. E se questo per un'anima che abbia un po' di carità è un argomento di così viva tristezza, che dovette mai essere per il nostro dolce Signore, la cui carità è senza limiti, senza misura. Come aveva ragione di scongiurare il Padre a liberarlo da tanti mali e sofferenze, ad introdurlo nella pace di quel regno di cui era il vero erede. Amen. Con la parola Amen, con cui terminiamo tutte le petizioni, il Signore, secondo me, chiede a suo Padre che liberi pure noi da ogni male e per sempre. Perciò io lo supplico di liberarmi veramente e per sempre da ogni male, perché vedo che invece di estinguere i debiti che ho con Lui, vado aumentandoli sempre più. Quello che più mi tormenta, o Signore, è di non sapere con certezza se vi amo, se i miei desideri vi sono accetti. O Signore e mio Dio, liberatemi perciò da ogni male. Compiacetevi di condurmi dove non regna che il bene. Che devono mai fare nel mondo coloro a cui avete mostrato cosa esso sia, e a cui una fede assai viva già mostra il premio che è per essi preparato? Questa domanda, quando si fa con vivo desiderio e volontà risoluta, è un indizio sicuro da cui i contemplativi possono concludere che le grazie di cui sono favoriti vengono da Dio. Per cui raccomando loro di molto apprezzarla. Se anch'io lo faccio, non è certo per questo motivo. Non vorrei che lo si pensasse. La vera ragione è che io ho paura di vivere. Perché finora sono vissuta assai male, sono stanca delle tribolazioni dell'esilio. Non c'è da stupirsi se chi ha gustato le delizie di Dio sospiri a quel soggiorno dove esse si godono in abbondanza e non più a sorsi. No, non vuole più stare su questa terra, dove ostacoli innumerevoli gli impediscono di tuffarsi in quei beni inapprezzabili. Desidera di andare in quel regno, dove il sole di giustizia non tramonta mai. Quaggiù gli sembra tutto buio, dopo quelle grazie, e io mi stupisco che possa ancora vivere. Chi ha cominciato a godere dell'altra vita e ha ricevuto la caparra del regno eterno, non può più trovare alcun conforto. Se vive ancora quaggiù, non è per sua volontà, ma per quella del suo re. Come deve essere diversa la vita del cielo da quella della terra, se lassù non si potrà più desiderare la morte. Quaggiù, purtroppo, la nostra volontà non si accorda sempre con la volontà di Dio. Dio vuole che amiamo la verità. Noi amiamo la menzogna. Dio vuole che cerchiamo l'eterno. E noi ci portiamo al finito. Dio vuole che aspiriamo a cose grandi, sublimi. E noi ci affezioniamo alle miserie della terra. Vuole che bramiamo ciò che è sicuro, e noi ci volgiamo a ciò che è dubbio. Sì, tutto è vanità, figliuole, fuorché supplicare il Signore di liberarci per sempre da questi pericoli, di toglierci dal male. Insistiamo con fervore in questa domanda, anche se i nostri desideri non sono perfetti. Perché temere di chiedere molto quando chiediamo all'Onnipotente? Avendogli consacrata la nostra volontà, lasciamolo libero di darci quello che vuole e non sbaglieremo mai. Il suo nome sia santificato dovunque, in cielo e in terra, e sempre si compia in me la sua volontà. Amen. Considerate ora, sorelle, come il Signore mi abbia facilitato questo lavoro, insegnando Lui stesso, non meno a me che a voi, il cammino della perfezione di cui ho cominciato a parlarvi, facendoci insieme comprendere le grandi cose che si domandano in questa orazione evangelica. Sia Egli per sempre benedetto. Non pensavo nemmeno che questa preghiera potesse racchiudere così grandi segreti. Eppure, come avete veduto, contiene tutta la vita spirituale, dal suo punto di partenza fino a quello in cui l'anima si immerge in Dio, e Dio la beverà in abbondanza di quell'acqua viva che, come ho detto, si trova soltanto al termine del cammino. Oltre a ciò, sorelle, il Signore ha voluto farci intendere che questa preghiera è di grande conforto e utilità, specialmente per coloro che non sanno leggere. Questi, comprendendola bene, vi possono trovare grandi consolazioni e profonda dottrina. Dall'umiltà con cui questo maestro ci insegna, impariamo, sorelle, ad essere umili pure noi. E pregatelo di perdonarmi se ho avuto l'ardire di parlare di cose così sublimi. Certo che se Dio non mi avesse istruita, io ne sarei stata incapace, ed Egli lo sa. Perciò lo dovete molto ringraziare. Ma se Egli mi ha così assistita, deve essere per l'umiltà con cui mi avete chiesto questo scritto, accettando di essere istruite da me, che sono tanto miserabile. Godrò immensamente se il padre presentato, fra Domenico Bagnes, mio confessore, a cui consegno questo scritto prima che lo vediate, pensando che vi possa essere utile, ve lo farà leggere, e voi ne caverete profitto. Ma se non merita di essere letto, accettate il mio buon volere, perché in questo non ho avuto altra intenzione che di accondiscendere alle vostre domande. Perciò mi considero ben ripagata della fatica che ho sofferto nello scrivere, perché quanto a pensare ciò che ho scritto, non ne ho affatto sofferto. Sia sempre lodato e glorificato il Signore, da cui procede quanto vi è di bene nei nostri pensieri, nelle nostre parole e nelle opere nostre. Amen.